Grazie, grazie per l'invito stamattina e ho avuto sempre con grosso piacere una collaborazione negli anni con la Niarti e quindi essere qui mi riporta al passato, ma è un segno anche di futuro di collaborazioni. Vi parlo della politica degli esiti sull'organizzazione dell'assistito perché? Perché è un po' il tema di moda. Si parla, con parole diverse, di nursing sensitive patient outcomes, l'inglese abbonda, abbiate pazienza, ma non è inevitabile. Quindi nursing quality indicators, sensitive quality indicators, missed nursing care, che è un po' il concetto nuovo che c'è adesso, che indica le azioni che gli infermieri saltano o omettono quando in situazioni di stress o di emergenza, quando si devono dare priorità ad altro. Questo è un po' il futuro dell'assistenza, perché si parla di tutte queste parole indicano quelli che sono gli esiti rilevanti in base a obiettivi e contenuti della pratica professionale per i quali esistono evidenze empiriche che consentono di legare gli interventi infermieristici all'esito sul paziente. Infatti uno degli imperativi della nostra professione è dimostrare che serviamo, non ce ne dovrebbe essere bisogno, però è importante documentare che una buona assistenza fa la differenza. E quali sono questi esiti? Sbaglio sempre. Ma sono degli esiti abbastanza concreti. Le lesioni da decubito, le cadute, le infezioni del tratto urinario, le trombosi venose profonde, le polmoniti ospedaliere, il riconoscere che una situazione sta precipitando e che quindi è importante intervenire prontamente per evitare che il paziente abbia un arresto cardiaco, che abbia una condizione critica per la vita, la lunghezza della degenza, è stato dimostrato che è uno degli elementi per cui gli infermieri riescono a incidere sui costi, è la riduzione della lunghezza della degenza, che deriva non dal fatto che vengano prevenute complicanze, anche da quello, ma deriva soprattutto dal fatto che gli infermieri riescano a coordinare l'assistenza. I casi di delirio, di malnutrizione, sono degli esiti concreti, misurabili. Penso che sia importante cominciare a fare alcune riflessioni su quali esiti mancano, perché mancano gli esiti sulla soddisfazione del paziente, mancano esiti che dicano, che sostengano o documentino l'importanza di una presa in carico in situazioni particolari, quali ad esempio il fine vita, che è sempre più frequente nei nostri contesti. Ma su questo ritornerò dopo. Che questi esiti siano importanti nell'assistenza è stato ormai documentato. Ricordiamo tutti i lavori di Aiken dell'Aiken e di Needleman, che hanno analizzato milioni e milioni di dati amministrativi per dimostrare che ogni paziente in più associato agli infermieri, quindi ogni paziente in più oltre 6 pazienti, e questi numeri a volte fanno un po' sorridere nei nostri contesti, aumenta del 7% la mortalità a 30 giorni e del 7% l'incapacità di riconoscere le situazioni che possono degenerare del paziente. Needleman nel suo lavoro ha analizzato, Needleman nel suo lavoro ha analizzato 799 ospedali in 11 stati, su 5 milioni di dimissioni da reparti di medicina e 1 milione e 100 mila dimissioni dai reparti di chirurgia, per dimostrare che all'aumentare del numero degli infermieri aumenta anche diminuisce l'incidenza di alcuni esiti. Needleman nel suo lavoro, però, diversamente dalla Aiken, ha portato avanti un concetto interessante. Non ha valutato il numero di infermieri, ha valutato il numero di infermieri coinvolti nell'assistenza diretta dei pazienti e soprattutto il numero di ore spese al letto del paziente. L'ormai famoso lavoro dell'RN4 Forecast, che è stato pubblicato in Europa e di cui adesso fa parte anche l'Italia, continua a documentare gli stessi risultati. Ad ogni infermiere in più, ad ogni paziente in più per infermiere oltre i 6 pazienti, questi esiti peggiorano. delle cose che si sta cercando di capire è qual è questa relazione. Quando Needleman circa 10 anni fa venne a Trento, aveva da poco pubblicato il suo articolo ed eravamo tutti molto emozionati, e quindi per noi era un po' un mito, e gli abbiamo chiesto: ma quando lei ha pubblicato questo articolo che tipo di risonanza ha avuto? E lui ha detto: risonanza? Fa, dice, è ovvio, fa, lo sappiamo già che l'assistenza infermieristica fa la differenza, l'importante è dimostrare quanto bene assistere fa la differenza tra la vita e la morte. Era un concetto noto, sarebbe stato sorprendente il contrario, stiamo cominciando a dimostrarlo. Però la cosa che si sta cercando di capire, e che rimane ancora un grosso punto interrogativo, sono sufficienti i numeri? Beh, i numeri non sono sufficienti a spiegare questi esiti, e quindi si è cercato di andare avanti con la ricerca facendo vedere: ma qual è la differenza tra infermieri con una formazione superiore e infermieri con una formazione meno importante? Negli Stati Uniti questo è un problema importante perché abbiamo diversi canali per la formazione infermieristica, e anche questo non spiega ancora fino in fondo l'effetto dell'assistenza su questi esiti. In realtà ci sia un effetto sugli esiti, gli infermieri devono essere messi nelle condizioni di fare una valutazione clinica del paziente, e per questo ci vuole preparazione. Si sta andando sempre più avanti sul nursing assessment, dobbiamo cercare, certo non c'è bisogno di dirlo in questo contesto, ma c'è bisogno di portare il nursing assessment che voi fate già nelle terapie intensive anche in altri contesti. C'è bisogno di coordinare l'assistenza, c'è bisogno di educare i pazienti alla dimissione, quindi i numeri e la competenza non sono sufficienti. Quindi la ricerca si sta spostando via via, già da circa 15 anni, su altre variabili che insistono sull'assistenza, e l'importanza dell'ambiente di lavoro. E nell'ultimo rapporto del 2011 dell'Institute of Medicine, qui io cito quello del 2004 ma ce n'è uno più recente, si dice che gli infermieri sono il principale gruppo di lavoro e quindi devono essere loro che decidono e che sono in grado di modificare l'ambiente. E i fattori che influenzano l'ambiente di lavoro per gli infermieri influenzano gli esiti per l'assistenza. E quali sono gli elementi principali dell'ambiente di lavoro? Beh, abbiamo alcuni elementi che sono assolutamente irrinunciabili, perché se lavoriamo con un rapporto sfavorevole infermieri-pazienti bisogna pensare alla sopravvivenza, no? Non si può parlare di miglioramento. Ma quando cominciano ad esserci dei rapporti ragionevoli che variano un po' da stato a stato, sono importanti altre variabili, l'autonomia degli infermieri, la collaborazione con i medici. Cito delle cose che conosciamo ormai da tempo, no? Degli ospedali magnete di cui si è già parlato, di cui si parlava 20 anni fa, e peraltro il primo studio che ha dimostrato l'importanza di un ambiente di lavoro favorevole è di circa 25 anni fa ed è stato fatto in una terapia intensiva. Ma gli ospedali magnete, che sono gli ospedali noti per un buon ambiente di lavoro e che quindi sono gli ospedali che attraggono l'assistenza, hanno queste caratteristiche in comune. Gli infermieri hanno la loro parola nell'organizzazione e sono nei vertici organizzativi, c'è un sistema di decisioni condivise dal basso verso l'alto, non un sistema verticistico, gli infermieri sono messi nelle condizioni di modificare i processi di lavoro, c'è una buona collaborazione tra le professioni per migliorare i contesti. Diventare un ospedale magnete è un processo che è abbastanza costoso, perché questi cambiamenti, che sono dei cambiamenti culturali, hanno a che vedere anche con dei cambiamenti di sistema che comporta dei costi, ed un recente lavoro ha dimostrato che il processo di, lo chiamano, uso il termine americano, scusatemi, di magnetizzazione degli ospedali migliora la qualità degli ambienti di lavoro e di conseguenza anche gli esiti per gli infermieri e i pazienti. Quindi l'attenzione si sta spostando dal numero di infermieri, che comunque deve essere garantito il minimo ovviamente, ai contesti di lavoro. Quindi negli ospedali con un buon ambiente di lavoro ci sono meno morti dopo un intervento chirurgico, meno cadute, meno mortalità dopo un trauma e c'è una maggiore soddisfazione dei pazienti. In uno studio molto interessante che ha analizzato tutti gli studi che valutavano l'effetto dell'ambiente di lavoro, si è visto che in un buon buon ambiente di lavoro, e l'ambiente di lavoro comprende il numero di personale e la collaborazione medico-infermiere in questo contesto, diminuiva la malnutrizione, i casi di delirio, di dolore, di cadute e le lesioni da pressione. Sempre in questo lavoro, all'aumento del 10% di infermieri si riduceva il 19% di cadute. C'erano più cadute dove gli infermieri lavoravano, dove c'erano infermieri che lavoravano a contratto o a ore, ovviamente, e questo anche qui bisogna dimostrarlo, ma non ce ne sarebbe bisogno. Ovvio che se io ho uno staff infermieristico dove il personale continua a cambiare, non è possibile fare investimenti sull'organizzazione, sulla formazione, ed è un lavoro perso. Quindi l'ambiente di lavoro coincideva, quindi dove c'è una percezione di una buona comunicazione tra medico e infermiere ci sono anche meno cadute e meno lesioni da decubito, dove ci sono infermieri con una maggiore preparazione ci sono meno cadute e viceversa, infermieri meno esperti più cadute dei pazienti. Solo uno studio dimostrava l'efficacia dell'ambiente di lavoro sul dolore e nessuno studio per adesso ha dimostrato l'effetto sul delirio e sulla malnutrizione. Sempre continuando su questi studi e andando anche un po' avanti, perché i lavori che vi ho presentato fino adesso analizzavano gli ospedali magnete dove c'è un buon ambiente di lavoro con ospedali non magnete. E ovviamente questo comportava delle differenze perché sulle casistiche dei pazienti. In questo lavoro che è uscito pochi mesi fa, gli ospedali sono stati analizzati indipendentemente dalla classifica di magnete, solamente in base all'ambiente di lavoro. Quindi in questi ospedali c'era un infermiere e mezzo per posto letto, rispetto all'altro gruppo che aveva poco più di mezzo infermiere per posto letto, c'era un buon livello di competenze infermieristiche, nurse mix, e un buon livello di tecnologia. Sono stati presi in esame 35 ospedali con più di 25.000 pazienti chirurgici rispetto a 93 ospedali di controllo, quindi parliamo di campioni veramente molto grandi, e si è visto che negli ospedali dove c'è un buon ambiente di lavoro si riducono la mortalità e le complicanze a 30 giorni, la capacità di identificare degli ospedali dove c'è un buon ambiente di lavoro ci sono meno mortalità e complicanze a 30 giorni, si riduce il numero di pazienti per i quali non viene riconosciuto che c'è una situazione critica che sta precipitando, e si riducono la riammissione per tutte le cause e la lunghezza della degenza e l'uso della terapia intensiva, e si riducono i costi. E quindi vedete voi, non ve li commento, i risultati sulla mortalità. Quindi è l'ambiente di lavoro che deve diventare il contesto su cui agire, non più solamente il numero degli infermieri, non più solamente la preparazione degli infermieri. L'effetto dell'ambiente di lavoro è noto, tutti conoscete probabilmente quello che è successo in Inghilterra, dove quando con la riforma del Servizio Sanitario Nazionale c'è stata la trasformazione degli ospedali in fondazioni, e quindi questo richiedeva investimento di capitale, si è tagliato sul personale. E questo ha provocato la degenerazione, il Sistema Sanitario Nazionale inglese era quello che noi portavamo ad esempio, e ci sono stati casi riportati in Parlamento con pazienti anziani vulnerabili, abbandonati a letto, senza cibo né acqua, dimessi quando non erano ancora nelle condizioni di tornare a casa. C'è stato un aumento di morti evitabili. La causa verosimile è stato anche il taglio su infermieri che erano già stati ridotti all'osso e la minore attenzione ai contesti di lavoro. Sono tutte cose che, come avete visto, ho continuato a dire con una certa ripetitività. E sono tutti aspetti che noi conosciamo. Vi cito Così, questo articolo mi aveva colpito il titolo in particolare. In questo studio hanno dimostrato che le RSA negli Stati Uniti for profit, quindi a pagamento, hanno risultati peggiori per la maggior parte delle variabili sui pazienti rispetto a quelle gestite dal servizio, dall'equivalente del Servizio Sanitario Nazionale. E gli autori di questo articolo dicevano evidenze osservazionali che l'erogazione dell'assistenza nelle RSA for profit è inferiore rispetto a un'assistenza domiciliare. Quante evidenze ancora dobbiamo continuare a produrre perché ci sia un cambiamento delle politiche? E noi continuiamo a misurare le cose che non vanno, lo sappiamo. Anche nei risultati in Italia, ma anche nello studio che la Aiken ha fatto in Europa, dove per carità c'era bisogno di dimostrarlo, ma non è venuto fuori niente di diverso da quello che già succedeva negli Stati Uniti, da quello che già sappiamo anche con il buon senso. Allora basta continuare a documentare, basta continuare a dire cosa c'è che non va, lo sappiamo, bisogna fare un salto un po' più in là. E esperienze ce ne sono già, è veramente di grosso interesse da cui dovremmo prendere esempio. Per esempio questo studio, che ha avuto pochissimo risalto, me ne dispiace molto, racconta di questo Comprehensive Units Based Safety Program, dove viene formato un team di operatori dedicato alla prevenzione dei problemi. E in questo caso, in questo ospedale del Michigan, dove c'erano stati degli eventi sentinella di pazienti morti per infezioni, hanno preso in mano il problema delle infezioni e hanno messo su dei gruppi di lavoro multidisciplinari con infermieri di reparto, quindi coinvolgendo la base, per vedere cosa c'era che non andava, capire che cosa aveva funzionato in altri contesti, vedere come era possibile renderlo operativo in quel contesto e soprattutto renderlo operatorio e valutare che quanto era stato deciso fosse fatto. Beh, in quell'ospedale era dal 2008 che non c'erano più casi critici per infezioni e c'è stata una riduzione del 66% delle infezioni da catetere venoso centrale nelle terapie intensive del Michigan. Quindi il successo di questo progetto da che cosa è stato determinato? Non hanno applicato nessuna tecnologia, non hanno fatto nessuna ricerca, non hanno applicato niente di trascendentale o così, semplicemente hanno fatto partire il cambiamento dagli operatori e hanno messo gli operatori nelle condizioni di controllare, di sostenere le scelte fatte e di farle rispettare. E gli infermieri hanno avuto il sostegno da parte dell'equivalente della direzione sanitaria e infermieristica. Questo intervento di assoluto buon senso, che però è stato fatto, ha avuto una ricaduta assolutamente straordinaria. Ma la stessa cosa vale in altri contesti. Cito questo esempio, anche se potrebbe sembrare banale. In questa RSA degli Stati Uniti, era un'infermiera che raccontava la sua esperienza, si sono accorti che, per carità, c'era un eccessivo ricorso al cateterismo e c'era un uso inappropriato di antibiotici per le infezioni del tratto urinario asintomatiche e una richiesta eccessiva di esami delle urine. La richiesta eccessiva di esami delle urine porta a falsi positivi, prescrizione di antibiotici e tutto un giro che conosciamo molto bene. Quindi hanno chiamato questa infermiera, le hanno detto, ma secondo te che cosa si può fare? Allora lei che cosa ha fatto? Ha cominciato ad andare nei reparti per capire quali erano i problemi, ha dato una serie di informazioni al personale infermieristico e ausiliario, si è fatta dare alcune autorizzazioni e ha detto benissimo, d'ora in poi qualunque richiesta di esame delle urine deve passare da me, mi telefonate. Quando c'è un paziente perché lì bastava, c'era scritto in questo articolo, che un paziente starnutisse, esame urine antibiotico. Ha prescritto, vabbè, su questo è discutibile, le famigerate compresse di mirtillo, è uscita da poco una meta-analisi che dice che sto mirtillo, dimentichiamocelo, comunque per i pazienti con infezioni delle vie urinarie, e ha detto, quando un paziente comincia ad essere agitato, per cortesia aumentategli l'idratazione e fategli sorveglianza. Monitorate la temperatura, i sintomi di ritenzione vescicale, fate lo stick, se è positivo ai nitrati, allora ai leucociti, allora in quel caso fate l'esame delle urine. Beh, con queste cose banali di buon senso, che sono però state sostenute, c'è stata una riduzione del 50% dei casi di cateterismo e di più di un terzo delle infezioni. Anche qui niente di trascendentale, storie di ordinario buonsenso che sono state rese fattibili perché c'è stato un sostegno organizzativo. Quindi gli infermieri sono la componente più numerosa e quindi ovviamente più costosa nei sistemi. Purtroppo a livello internazionale, quando si fa il dibattito sulla qualità, sul controllo dei costi e sull'assistenza, sono dei dibattiti che vanno per tre linee separate, parallele, che non si incontrano. Cominciamo a farle stare insieme, occorre armonizzare e gli infermieri devono essere coinvolti in queste decisioni. E non è una cosa facile, però se non cominciamo noi per primi a crederci e a portare avanti esperienze di questo tipo, la strada da fare è ancora lunga. E su questo cito un'esperienza che sta portando avanti da tempo Jack Needleman negli Stati Uniti, dove nel 2003 è stato lanciato questo programma della Robert Wood Johnson Foundation, bla bla bla, per iniziare i cambiamenti negli ospedali. Come iniziano i cambiamenti negli ospedali? Loro dicono che il cambiamento deve cominciare coinvolgendo le persone che lavorano in reparto. Creano dei gruppi di lavoro a livello di reparto con consulenti esterni che raccolgono le idee del personale per gestire su quali cambiamenti possono essere messi in atto e questi cambiamenti, ovviamente quando possibile, gestibile e via di seguito, vengono realizzati. Quindi il personale front line, come lo chiamano loro, è la base per il cambiamento. Quindi le aree in cui è stato gestito il cambiamento, deve essere gestito il cambiamento, sono il miglioramento della qualità, della sicurezza dell'assistenza, garantire un ambiente di lavoro di elevata qualità per trattenere gli infermieri, migliorare l'esperienza dell'assistenza per pazienti e famiglia e migliorare l'efficacia del gruppo di lavoro. Sono stati pubblicati numerosi articoli, soprattutto in queste ultime settimane, perché come avete visto l'esperienza è partita relativamente da poco e quindi occorre tempo per attivare questi processi, occorre tempo per misurare i risultati. Sono stati fatti numerosi studi pilota, prodotti più di 500 interventi di miglioramento, il 71% di questi interventi era ancora adottato a distanza di 4 anni, sono stati creati numerosi gruppi di progetto con una buona partecipazione del personale, anche in momenti di crisi del personale, c'erano le liste di attesa degli infermieri che volevano partecipare a questi gruppi e questi gruppi hanno determinato dei risultati importanti, riduzione degli accessi a 30 giorni, riduzione delle cadute, riduzione delle chiamate dei rianimatori per arresto cardiaco. I costi di gestione del progetto sono stati inferiori rispetto ai risparmi generati. Quindi il segreto o il salto che dobbiamo fare è utilizzare, cioè smettere di continuare a misurare, utilizzare le evidenze che già conosciamo, utilizzare le esperienze che sono andate bene e cominciare ad applicarle nei nostri reparti. Quali sono le sfide? Chi fa ricerca generalmente tende a pubblicare e quindi è più preoccupato delle significatività che del senso delle cose che vengono fatte. È importante creare coraggio per nuove alleanze. Molte cose vanno fatte con i medici, quindi usciamo dagli steccati e dalle parrocchie infermieristiche, vanno create alleanze con altri operatori per portare avanti dei progetti di cambiamento a livello di reparto. Basta continuare a documentare, per il gusto del documentare, dobbiamo documentare per capire che cosa può essere modificato e quindi che cosa può essere evitabile e come. Ci sono delle nuove sfide che sono importanti, anche per le terapie intensive si pone sempre di più il problema della complessità e del fine vita, mancano indicatori per una cura più umana che sono importanti quanto gli indicatori di mortalità o di missioni. E c'è tutta l'area del fine vita che dovrebbe essere presa in carico in modo importante nelle terapie intensive negli ospedali perché ha a che vedere col caring e con la dignità, che sono indicatori non misurabili ma non meno importanti. E penso che da questi focus group che possono essere creati nei reparti e che devono essere oggetto di attenzione, ma non solamente nei reparti, anche a livello esterno, penso che ci sia anche la grossa sfida da parte nostra per proporci come professione che è in grado di portare un cambiamento e un contributo, di avere un occhio attento a quelli che sono i problemi emergenti e le aree che nella pratica e nella ricerca continuano ancora a non avere risposta. Grazie.